Benissimo, bentornati a Goodfellas. Io sono Cecilia.
Io sono Beatrice.
E eccoci per una nuova puntata in cui con me commenterò gli uccelli di Hitchcock che abbiamo visto appunto sabato
26.
Grazie, sabato 26 gennaio. Allora, chiaramente non aspettavo delusioni perché Hitchcock è uno dei miei registi preferiti, perché è un genio. E allora, intanto partiamo per punti. Allora, intanto vorrei concentrarmi un secondo sulla colonna sonora di questo film, che è molto strana e rivoluzionaria, completamente composta dai rumori degli uccelli che seguono una vera e propria partitura. Infatti questi suoni sono stati creati da nastri magnetici accelerati in lettura e in più utilizzando uno strumento che si chiama trautonium, che è stato ideato nel 1969 come prototipo dallo stesso trautonium, che è uno strumento per lo più elettrico. Allora, intanto adesso vorrei fare un commento che ha fatto il regista François Truffaut di questo film, che dice: il film è chiaramente una costruzione intellettuale, una fantasia. Infatti Truffaut scrisse un libro sulla cinematografia di Hitchcock, che appunto è uno dei suoi registi preferiti, tra cui lo stesso commento simile lo fece Fellini. Allora, intanto, per quanto riguarda il film, abbiamo un'escalation del ritmo che è volutamente lento all'inizio, in cui gli uccelli sembrano essere solamente una lontana minaccia quando c'è l'inquadratura all'inizio appunto di Melania fuori dal negozio di animali che guarda il cielo di Francisco, e c'è uno stormo di uccelli neri che è lontano e quindi non la riguarda chiaramente, che poi alla fine diventa chiaramente una visione catastrofica del tutto. Negli uccelli si sono selezionati insomma vari punti, vari temi, a partire quello dell'abbandono, secondo me molto evidente, sulla figura della madre di Mitch, Lydia, che è terrorizzata dall'essere abbandonata dal figlio, poi la stessa Melania, che all'età di 11 anni è stata abbandonata dalla madre, e via dicendo. Poi abbiamo avuto il tema della visione, perché gli uccelli, abbiamo visto anche dall'uccisione del contadino, quello che è marcato, il regista vuole marcare, è il fatto che gli uccelli gli hanno mangiato le orbite degli occhi, e quindi subito
è stata inquietantissima quella scena. Cioè, tutto mi sarei immaginata fuorché uno senza occhi, però vabbè.
E che poi gli uccelli sono simboli che spiano, e poi tra l'altro ogni sequenza si conclude con lo sguardo di un personaggio che fissa il vuoto. Poi uno dei temi più importanti, abbiamo la frantumazione del tutto, in quanto anche da partire dai titoli di testa, che queste sagome di uccelli neri che bucano le lettere dei titoli di testa per... Ho detto testa o coda? Testa?
Testa.
Okay. Titoli di testa, a partire da questa frantumazione del testo appunto. Poi abbiamo l'accusa per la quale Melania è stata accusata dallo stesso Mitch al tribunale per aver frantumato una vetrina, poi che Lydia raccoglie dopo che gli sono entrati in casa i frantumi delle tazzine, insomma i pezzi. E infine vediamo la frantumazione soprattutto della figura di Melania, che all'inizio ci viene presentata come una persona tutta in tiro, anche dell'alta borghesia si può intendere, tutta elegante, senza, con un capello fuori posto,
una che se la godeva, insomma,
che se la godeva,
San Francisco,
assolutamente, stava tutta comoda, e alla fine si ritrova nella cittadina sulla costa con le unghie spezzate, tutta sanguinante, mezza morente, insomma. Poi tutti quelli che sono stati al cinema poi si sono chiesti, appena hanno visto di vedere il film, perché sti cazzo di uccelli attaccano gli uomini, effettivamente, perché? E questo Hitchcock l'ha previsto, questa domanda, nella sequenza al bar al Tides Café, quando appunto ci sono vari personaggi che danno la loro interpretazione, dalla visione catastrofica, è Dio e lì, come si chiama, Giuda, chi è quello, il Messia? No, sto zitta.
Passa avanti.
Sì, insomma, la visione catastrofica, mentre una mamma
apocalittica
in generale, tutti hanno una propria versione e quindi libera interpretazione. Infatti lo stesso finale, al principio Hitchcock aveva deciso di farlo terminare a San Francisco sul ponte, perché loro riuscivano a scappare, però si ritrovano di fronte al Golden Gate Bridge di San Francisco, pieno, troppo Golden Gate Bridge pieno di uccelli, mentre ha deciso alla fine di lasciare un finale aperto senza la scritta conclusiva at the end, perché non c'è una vera e propria fine, quindi da lasciare libera interpretazione.
Quindi a chi sa il motivo, a pensare ognuno a qual è il motivo per quale gli uccelli ci attaccano.
Ognuno ha la sua propria visione. Io smetto di chiacchierare.
Smetti di chiacchierare, ma...
ho parlato troppo.
Mai troppo. E andiamo, vado a parlare del film di questo sabato. Sabato 2 febbraio, sabato quindi 2 febbraio. Iniziamo febbraio. Già il secondo mese dell'anno, mamma mia, passa veloce il tempo. E vedremo L'uomo che uccise Don Quixote, uscito alla fine dell'anno scorso, alla fine del 2018, di Terry Gilliam. E allora, L'uomo che uccise Don Quixote, diciamo che iniziamo subito con il dire che è uno dei film che ha avuto la gestazione o comunque il periodo di creazione più lungo e complesso della storia del cinema, non il, ma uno dei, insomma.
Perché
per fare questo film, allora, l'idea del film è partita nella testa di Gilliam a partire dal 1989 e da questo anno è iniziato. Poi, a causa di una serie di problemi economici, a causa anche di attori vari, la scelta degli attori appunto, sto film non si riusciva a fare, cioè non proprio materialmente non riusciva a venire a galla, perciò ha avuto sto periodo, durante tutti questi anni, circa 30 anni alla fine,
infatti, sì.
Lui ha provato, cioè durante questi 30 anni ha fatto anche circa altri 4 altri lungometraggi e cortometraggi, uno. Ma durante tutti questi anni
comunque
le riprese,
c'aveva l'idea di questo
che uccise, ma stava facendo, cioè tutto, ha lavorato per trovare gli attori, cioè perché anche nella scelta degli attori c'è stato tutto un'odissea, insomma. È partito da Johnny Depp e Jean Rochefort per arrivare
ad Adam Driver, no?
Per arrivare ad Adam Driver, che forse ve lo ricorderete per un film, ne cito uno, Patterson,
oppure Black Lansman.
Black Lansman l'anno
oppure
scorso,
oppure il cattivo di
Star Wars, certo.
Esattamente.
Che però a mio avviso meglio su Patterson o Black Lansman, però
Adam Driver di Patterson era lui il...
Sì. E fino ad arrivare ad Adam Driver e Jonathan Pryce a interpretare Don Quixote, che è lo stesso attore che protagonista di Brazil, film sempre di Gilliam, ormai di qualche annetto fa, che se non avete visto guardatelo perché è fantastico. E allora, a causa di problemi economici, stava anche per non essere, cioè stava anche per essere bloccata l'anteprima al Festival di Cannes, dopo tutti questi 30 anni di sofferenza, e stava pure, lo stavano pure per non far vedere, insomma. E però il festival lo proietta uguale nel 2018 e la Corte d'Appello finisce per concedere i diritti a Gilliam della produzione e quindi la possibilità di riprodurlo. Quindi c'è stato anche il rischio che dopo questi 30 anni non venisse fatto.
Non si faceva niente,
insomma,
pensa che sola.
Cioè, io sarei morta. Cioè. Vabbè. E comunque, qui Adam Driver produce, fa, diciamo, inizia ad essere il protagonista e interprete un regista dall'ego spropositato che si trova sul set di uno spot dalla produzione problematica e in Spagna, ispirato a Don Quixote. Una volta, ad un certo momento, incontra un gitano, che è appunto Price, che vende DVD piratati e gli ricorda come, questa figura, insomma, gli ricorda come una decina d'anni prima era stato lo stesso Driver, un idealista pieno di passione, con umiltà, insomma, un'altra vita. Infatti questo
il tema dell'artista, del potere dell'immaginazione, dell'artista preso dal flusso creativo contro la viltà di chi intende l'arte come pura macchina per fare soldi, e è un tema molto caldo nell'opera di Gilliam, che è sempre trattato. Con questo invito tutti a vederlo, lo vedremo appunto questo sabato al Postmodernissimo, sempre alle 11, e mando una canzone degli Spandau Ballet che si chiama True.
Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound.
E per il riguardo ai film in uscita di questa settimana, ricordo l'appuntamento del 29 gennaio con il regista Daniele De Michele al Postmodernissimo per presentare il film I Villani, film un po' particolare perché tratterà della cucina italiana, della cucina reale nella sua essenza.
Ok, allora io concludiamo questa puntata sempre con la nostra fantastica rubrica Coffee Clip, parlando appunto degli Spandau Ballet e del loro capolavoro, secondo me, musicale Gold. Allora, intanto gli Spandau Ballet avevano come leader Tom Hadley, che sto stronzo, il 3 luglio del 2017 ha lasciato la band, che però devo dire che io e Beatrice siamo andate al concerto quest'estate.
È vero.
È stato sostituito con un gran pezzo di gnocco, Ross William Wilde, che ha semplicemente la metà degli anni di Hadley, che ha preso secondo me benissimo il suo posto, cioè anche un ottimo da vedere.
Ottimo.
Confermi?
Confermo.
Allora, Gold è il singolo appartenente all'album True che abbiamo appena ascoltato, uscito il 25 agosto dell'83. Allora, il video è stato girato a Carmona in Spagna, in cui è presente l'attrice che poi sarà, questo è stato l'inizio della sua carriera d'attrice, di Sadie Frost. Allora, lei è una ninfa completamente dipinta d'oro. In questo video simboleggia la ricerca di quello che Hadley appunto cerca, di completare un suo puzzle fatto d'oro, che si riesce a concludere solamente con una collana che ha la stessa Frost, che però appunto, dando il pezzo di d'oro, l'attrice muore. Io ho finito qui e vorrei lanciare la canzone che riguarderà Coffee Clip, che della prossima puntata, che non è altro che il capolavoro dei Queen, I Want to Break Free.